Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Questo podcast è sponsorizzato da WineAround, la soluzione software per la gestione dei clienti diretti dell'azienda vinicola. WineAround fornisce tutto ciò di cui l'attività ha bisogno per avviare, gestire e far crescere il business direct to consumer. Tutte le informazioni le trovate su winearound.com.
Ciao e benvenuti su The Digital Wine, il podcast del vino digitale. Io sono Rolando e in questo episodio vi racconterò come sono nati i podcast. Ma prima, la sigla! Il 4 marzo del 1993 sul New York Times uscì un articolo intitolato Tuning the Desktop PC into a Talk Radio Medium, ossia trasformare il proprio computer in un apparecchio per ascoltare la radio, più o meno. Cosa era successo perché un giornale come il New York Times pubblicasse un articolo come questo in prima pagina? Leggiamone un pezzo insieme.
Tra qualche settimana un imprenditore della Virginia inizierà a trasmettere un talk show settimanale di 30 minuti su internet, la rete di computer globale che collega insieme più di 10 milioni di scienziati, accademici, ingegneri e dirigenti dell'industria tecnologica. Ascoltare un programma del genere usando il computer invece che una radio potrebbe sembrare semplicemente una curiosità digitale. Ma molti scienziati ed esperti di computer e telecomunicazioni sono convinti che questo sarà il primo passo in una trasformazione in cui le reti di computer nazionali o perfino globali competeranno o addirittura sostituiranno le tradizionali reti radio e televisive che trasmettono via antenna o via cavo.
Certo, sembra un po' anacronistico in effetti leggere una cosa del genere sui 10 milioni di scienziati collegati, ma considerate che appunto stiamo parlando del 93. L'articolo continua spiegando come funziona il nuovo programma.
Molti computer, anche quelli meno costosi che possiamo usare a casa, oggi hanno altoparlanti e software per riprodurre effetti sonori.
Già.
Quando il nuovo programma, che sarà chiamato Internet Talk Radio, farà il suo debutto, gli utenti di internet potranno averlo come se fosse un normale file del computer. Potranno scaricarlo, cioè dalla rete, proprio come fanno oggi con un articolo universitario, con i dati di un esperimento scientifico o con altre migliaia di files di dati. Gli utenti potranno ascoltare il programma mentre viene trasmesso, oppure scegliere di copiare il file nel loro computer ed ascoltarlo dopo.
L'articolo, a firma di John Merkoff, continua ancora per un po' ed è interessante l'affermazione di un tizio, Paul Saffo, un analista di computer di Menlo Park in California, che al giornalista diceva che questa è la dimostrazione che l'era dei mass media è il passato. Stiamo parlando del 93, ossia 27 anni fa. Presidente degli USA era Bill Clinton e il suo vicepresidente, Al Gore, si stava impegnando per cablare gli Stati Uniti con la fibra ottica, in quelle che venivano chiamate le super autostrade dei dati. Nicholas Negroponte c'entra il punto quando dice che
«Noi abbiamo sempre pensato che video e audio siano cose differenti, ma oggi che si possono trasmettere dei bit, questi bit non devono avere un dispositivo specifico per essere fruiti».
Scusate l'introduzione piuttosto lunga, ma credo che l'articolo del New York Times sia il battesimo del podcast. E come tutti i battesimi, anche il podcast era neonato e non aveva ancora la forma con cui lo conosciamo oggi. Comunque vi metto il link nelle note, as usual. Essendo nati negli Stati Uniti, è abbastanza normale che lì siano molto più conosciuti rispetto a quel che accade qui in Europa. L'ideatore del programma Internet Talk Radio era Carl Malamud, classe 1958, un tecnologo ma soprattutto un avvocato molto attivo nel settore della libera informazione, come ovvio. Ve ne parlerò un po' più avanti. Secondo un'indagine Nielsen pubblicata a giugno di quest'anno, al mondo ci sono circa 850.000 podcast attivi, per un totale di oltre 30 milioni di episodi ascoltabili. Quel che è più interessante è che circa il 70% della popolazione degli Stati Uniti sa cosa sia un podcast e il 22% ne ascolta almeno uno con regolarità ogni settimana. La fascia di età è tra i 25 e i 40 anni e consuma circa il 70% di tutti quanti i podcast trasmessi. Per il 54% usano un iPhone, il resto lo smartphone Android, chiaramente. La pubblicità. Il 69% degli ascoltatori è confidente con gli spot pubblicitari o con i consigli trasmessi dal podcast. Si fida insomma dell'autore e tende a seguire i brand citati durante gli episodi, sempre secondo questa statistica di Nielsen. La spesa pubblicitaria sui podcast è passata da 60 milioni di dollari nel 2016 a oltre 500 durante il 2019. Questo vuol dire che anche le agenzie di advertising credono molto in questo mezzo di comunicazione. Un'analisi simile è pubblicata da Wired a novembre dell'anno scorso e ci dice che in Italia oltre 12 milioni di persone hanno ascoltato almeno una volta un podcast, una tendenza in aumento anche qui da noi. È però negli Stati Uniti dove sono stati prodotti i primi dispositivi per l'ascolto di file MP3, ossia gli iPod. Un podcast infatti non è altro che un file MP3 che si può ascoltare in streaming o scaricare su un qualunque oggetto come uno smartphone, un computer o anche uno smartwatch. In questo modo si potrà ascoltarlo al momento voluto, proprio come la prima Internet Talk Radio. E questa è la particolarità del podcast, l'ascolto on demand. Ma visto che state ascoltando un podcast, queste cose già le sapete. Dunque, i podcast nascono dalle internet radio, quelle che anche oggi possiamo continuare ad ascoltare tramite app come TuneIn Radio o iHeart Radio oppure il vecchio Pandora. Lo sviluppo tecnologico che le rese possibili fu il servizio Multicast, un protocollo di internet che è lo stesso che oggi ci consente di vedere praticamente il film in streaming. Prima di Malamud c'erano trasmissioni radio che si potevano ascoltare sul computer, ma solo in streaming, quindi non si poteva fermare il flusso, tornare indietro o andare avanti. Non c'era nemmeno la possibilità di fare il download della trasmissione e ovviamente non si poteva condividerle su altre piattaforme. L'unico modo per poterle ascoltare era di andare sul sito della radio internet ed ascoltare la trasmissione voluta. Quello che fece Malamud col suo software fu consentire agli ascoltatori di fare tutto quello che facciamo oggi con un qualunque file audio, ossia mettere in pausa, tornare indietro, andare avanti, accelerare la velocità di riproduzione. Malamud nel 2008 ideò Pacer, un database pubblico dei documenti pubblici del governo degli Stati Uniti. C'è dietro anche una storia di hackeraggio della biblioteca del Congresso da parte di Arnold Schwarz, l'inventore del protocollo RSS, morto suicida nel 2013. Come vedete, le storie dei personaggi che sono dietro la rete, i blog e adesso anche i podcast sono piene di intrecci e di intersezioni. Torniamo alle internet radio. Alcuni siti web consentivano il download dei file audio, come faceva ad esempio America Online, già nel 1996, ma fino alla nascita di Napster nel 99 non c'era la possibilità di fare una ricerca in rete per un determinato file. O avevi il link o diventava davvero complicato andarsi a cercare i vari show su internet. Questo però non consentiva ancora di ascoltare le trasmissioni mentre ci si spostava, mentre si era in movimento. Bisognava per forza restare davanti al proprio computer. Il primo dispositivo per registrare musica in formato MP3 e portarsela appresso fu un playerino della i2go, un'azienda che fu chiusa dopo il crash delle .com nel 2000. Dopo ne vennero fuori parecchi, si scaricava il file sul PC, si copiava sul lettore MP3 e si ascoltava durante il jogging oppure mentre si puliva casa. Nel 2001 però ci fu la grande rivoluzione dell'iPod, anche se bisognava sempre scaricare prima l'episodio sul PC e copiarlo sul lettore MP3. Questo non rendeva molto comoda la fruizione in realtà. Lo sviluppo tecnologico del sistema di podcasting è merito della collaborazione tra l'ex VJ di MTV, Adam Curry, e David Weiner, che nel 1997 aveva introdotto la tecnica della web syndication, ossia il modo di rendere disponibile il nuovo contenuto di un blog o di un sito web su altri blog o su altri siti web, ed è quello che fanno oggi in pratica tutti gli aggregatori di notizie. Adam Curry creò un software chiamato iPodder che consentiva di scaricare gli show audio, che all'epoca erano ancora solo trasmissioni radio in broadcast, direttamente in un player portatile. E ancora non si chiamavano podcast, chiaramente. Nel 2001 Curry e Weiner proposero di usare il formato RSS per condividere non soltanto file di testo, e quindi notizie in pratica, ma anche file audio in formato MP3. Il primo file audio condiviso in questo modo fu un brano dei Grateful Dead che era stato inserito in una pagina del blog di Curry, Scripting News. A quel punto la tecnologia c'era, si trattava soltanto di migliorare il formato. L'occasione per mostrare la potenza del nuovo strumento fu la trasmissione radio di un giornalista del New York Times che lavorava anche per la Boston TV, Christopher Lydon. Nella sua trasmissione intervistava bloggers, esperti di tecnologia, personaggi della politica e registrava le interviste in formato MP3. Dave Weiner prese allora questi file e li rilasciò sul blog del giornalista usando la nuova versione del feed RSS. Il blog di Lydon divenne così radio open source e è in pratica il più vecchio podcast ancora attivo. La parola podcast però fu inventata soltanto nel 2004 dal giornalista del Guardian Ben Hammersley e poi venne usata dall'esperto di tecnologie audio Danny Gregoire proprio per indicare questa nuova tecnologia, questo nuovo modo di ascoltare delle notizie. L'anno dopo Apple inserì nella nuova versione di iTunes la sezione podcast e oggi è un'app separata per gli utenti Mac. È l'unione quindi di due parole, iPod, ossia in pratica l'unico dispositivo portatile all'epoca per ascoltare file MP3, e broadcast, e quindi podcast. Il formato RSS è un vero e proprio strumento di condivisione, è appunto lo stesso usato da blog e siti web per consentire l'aggregazione dei propri contenuti, ad esempio da Google News. L'hosting di The Digital Wine, tanto per fare un esempio, è Spreaker. Questo vuol dire che i file MP3, come quello che state ascoltando ora, sono depositati, copiati nel server di Spreaker. Voi però non avete bisogno di accedere al sito del mio hosting e nemmeno al sito di The Digital Wine. Vi è bastato installare un'app sul vostro smartphone e digitare il nome di questo podcast, oppure inserire il link RSS nella barra di ricerca. Quando poi nel 2007 Steve Jobs si inventò l'iPhone, non ci fu più nemmeno bisogno di copiare i file dal PC al dispositivo. Era direttamente iTunes che si collegava a internet e tramite appunto il protocollo RSS arrivava al podcast per far ascoltare gli episodi. E il giro si era compiuto. Come dicevo prima, dovrebbero esserci più di 800.000 podcast al mondo. Blueberry, una delle piattaforme più note per il podcasting, ne stima soltanto, si fa per dire, 700.000, ma insomma sono davvero tanti. Ne nascono e muoiono ogni giorno. Alcune stime dicono che ce ne sono da 2.000 a 3.000 nuovi ogni mese. Alcuni vanno avanti anni, altri si interrompono dopo poche puntate, altri sono progetti a scadenza, ad esempio 100 episodi oppure 15. Il primo podcast riconosciuto fu The Backstage Pass di Matt Schichter, poi diventato Max Schichter Interviews. La prima puntata fu dell'ottobre del 2003, è stato chiuso a settembre 2014 e ha totalizzato circa 700 episodi. Trasmetteva appunto soprattutto interviste a personaggi del mondo della musica e tra i suoi ospiti ci sono stati B.B. King e i Beach Boys. Il più vecchio ancora in onda è proprio il podcast di Christopher Lydon, Radio Open Source, quello nato nel 2004, che contiene considerazioni e interviste soprattutto sulla vita degli Stati Uniti. Radio Open Source è anche un programma radio trasmesso dalla 90.9 WBU Radio di Boston il giovedì alle 9 di sera e la domenica alle 14. Tra i primi podcast dobbiamo ricordare anche Kate and the Girl, nato nel 2005 da Kate Malley e Chemda Khalil, uno dei primi comedy podcast con episodi dove i due conduttori telefonano in diretta ai loro ospiti o si collegano via video call e parlano in modo scanzonato degli ultimi fatti di cronaca e anche di qualche nonsense. Fino ad ora sono stati pubblicati 3290 episodi, una bella costanza considerando che io sono appena 80 puntate, vabbè. Quello con maggiore continuità è Mysterious Universe, 24 stagioni per un totale di oltre 500 puntate, ininterrottamente dal 2009, dove Aaron Wright e Benjamin Grundy discutono senza prendersi per niente sul serio delle ultime novità della futurologia, le pseudoscienze, storia alternativa e naturalmente avvistamenti UFO ed altre assurdità simili. L'episodio più lungo della storia del podcast è un live di 52 ore, dicasi 52 ore, di Nescafe 3U1, un podcast turco che trasmise ininterrottamente dal 13 al 15 aprile del 2012. Difficile dire invece quale sia il podcast più popolare. Ci sono tantissime piattaforme, non tutte condividono i loro dati e molti podcast sono pubblicati direttamente nel sito web del produttore. Una classifica di Time riportava nel 2019 tra i podcast più noti un podcast dal titolo 1619, dedicato alla storia dello schiavismo negli Stati Uniti. 1619 infatti è l'anno in cui la fregata White Lion portò dall'Africa i primi schiavi. Sicuramente poi occorre citare il podcast di Joe Rogan con 1500 episodi e che da settembre sarà ascoltabile soltanto su Spotify, con una esclusiva da 100 milioni di dollari. Oppure il Tim Ferriss Show, dall'autore del metodo per lavorare solo 4 ore a settimana, con oltre 500 milioni di download e quasi ogni anno al primo posto nel ranking di iTunes. Ha intervistato LeBron James, Maria Sharapova, Arnold Schwarzenegger, tanto per citarne qualcuno. In Italia i podcast non hanno certo i numeri degli Stati Uniti ed anche gli stili sono differenti. La qualità però è molto aumentata negli ultimi anni, anche i numeri in crescita sono lì a dimostrarlo. È ancora un prodotto di nicchia, artigianale, nel senso della ricerca, del miglioramento, della novità. Ce ne sono davvero per tutti i gusti. Se volete sapere quelli che ascolto io, non è una classifica, intendiamoci, ma soltanto un elenco parziale, ci sono quelli da dove si parla di politica americana, come Da Costa a Costa di Francesco Costa, ad Astronauticast, un podcast settimanale dedicato alle missioni astronautiche. C'è Storie d'Italia, il podcast di 2024, una trasmissione tecnologica di Radio 24. E praticamente tutti i giorni ascolto gli episodi di Wikiradio, tanto per citare quelli più noti. Di quelli in inglese c'è A Glass With, Everything is Live e il Tim Ferriss Show, naturalmente. Praticamente non esiste argomento che non sia diventato un podcast prima o poi. Si va dagli ascoltatissimi true story, le storie vere, le biografie di personaggi più o meno famosi, alle crime stories, racconti di crimini per lo più efferati, spaventosi. Ci sono podcast comedy, quelli fatti da un solo conduttore, da due, da un insieme di persone. Alcuni podcast sono soltanto interviste, altri parlano di film, oppure li raccontano, oppure parlano di libri, di musica, di serie TV, di autori di libri. Insomma, non c'è davvero limite a quello che si può fare con un podcast. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Prima che andiate via, vi ricordo che potete sottoscrivere al podcast da qualunque app, Android o iOS, oppure andare direttamente su Spotify o sul sito web di thedigitalwine.com/podcast. Potete iscrivervi alla newsletter da thedigitalwine.com/newsletter, oppure diventare sostenitori su patreon.com/thedigitalwine. Tutte le notizie, le curiosità, i consigli sull'utilizzo della tecnologia digitale nell'industria del vino potete leggerle anche sul mio blog, Web in Vigna. Rimanete in contatto usando i social, mi trovate su Twitter e su Instagram come WineRoland. Oppure potete iscrivervi al canale Telegram, The Digital Wine, o anche al gruppo The Digital Wine Lovers, dove potete commentare e chiedere chiarimenti su qualche argomento. Se The Digital Wine inoltre vi piace, potete chiedermi di inserire uno spot della vostra cantina o della vostra enoteca qui sul podcast. Per questo scrivetemi a podcast@thedigitalwine.com. E last but not least, grazie a Wine Around che con la sua sponsorizzazione mi consente di darvi sempre i contenuti più interessanti. Bevete con moderazione e mai prima di mettervi al volante. Appuntamento fra 7 giorni. Al prossimo bicchiere!